ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Un ben trovate a tutte le persone in ascolto. Partiamo oggi da Cremona, dove si è aperta pochi giorni fa, ma prosegue fino al 29 giugno, la nuova edizione del Festival Monteverdi. Parleremo naturalmente delle produzioni già andate in scena, ma anche di tutto ciò che sta per accadere, incluso un interessante confronto fra Monteverdi e il suo allievo Francesco Cavalli. Lo faremo assieme allo studioso di musica medievale rinascimentale, ma anche critico musicale, Vincenzo Borghetti, che è andato a seguirla per noi. Dopo la cartolina che Nicola Cattò ci manda da Oslo, seguiremo invece le tracce di un compositore dal nome un po' più oscuro, Karl Dieter von Dietersdorf, violinista, compositore molto prolifico, contemporaneo più o meno di Haydn, che ha lasciato anche una gustosa autobiografia, ora pubblicata in italiano da LIM, e ne converseremo con Renato Meucci, che ne ha scritto la presentazione. Ma cominciamo senz'altro con la musica di Monteverdi. Era la voce di Roberta Mameli, con lei Teatro dei Cervelli, diretto da Andrés Locatelli, un estratto da un concerto che si è tenuto nell'ambito del Festival Monteverdi a Cremona sabato 14 giugno. È una pagina celeberrima, Lasciatemi morire, dall'Arianna di Monteverdi, ma l'abbiamo ascoltata in una versione particolare, con degli elementi di interesse. Qui io do subito la parola al nostro ospite, Vincenzo Borghetti. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio a te, Gaia, e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
Perché tu ci dica cos'ha di particolare la versione che abbiamo ascoltato del Lasciatemi morire.
Quella che abbiamo ascoltato è soltanto l'inizio del Lamento di Arianna, che è ben più lungo, come sappiamo. Questa versione è stata trascritta e diffusa, quindi resa celebre in epoca moderna, da Parisotti nei volumi dedicati al pubblico degli amanti della musica, ma anche dei cantanti, che potessero così allargare il loro repertorio, ma anche perché si potesse cominciare ad ascoltare un po' questa musica antica che veniva riscoperta in varie parti d'Europa all'epoca. E questo brano in particolare è citato proprio in questa trascrizione. Questo è qualcosa che si capisce guardando alcuni dettagli in un romanzo di un altro grande sostenitore del recupero della musica antica, anche in chiave nazionalistica, che fu Gabriele D'Annunzio, che nel romanzo Il Fuoco parla proprio di questo brano. Quindi questo concerto sull'eco di Arianna, dalla voce di Arianna, parte proprio da una di queste risonanze, da una di queste eco che sono giunte ai primi del Novecento, il fuoco è del 1900, e che poi hanno avuto una storia novecentesca e del XXI secolo.
In effetti già questa è una scelta, no, molto precisa, quella del programma del concerto di cui ci stava raccontando Vincenzo Borghetti, che però riflette anche una linea del festival in questo momento.
Il festival ha una storia abbastanza lunga, è alla 42esima edizione, è cominciato negli anni 80, poi ci sono stati pochi anni di interruzione per riprendere in maniera continuativa dal 1993, e ha avuto delle attenzioni diverse. Certo, Monteverdi è stato sempre una parte importante, ma negli ultimi anni è diventato veramente il punto focale. E un Monteverdi che soprattutto nelle edizioni di quest'anno lo vediamo anche riflesso attraverso quelle che sono state le sue eredità. L'eredità più immediata, quella degli allievi o di persone che gli erano intorno, che hanno imparato da lui, che hanno visto le sue opere, ma un'eredità ancora più ramificata, più lontana, come quella del recupero tra fine 8 e primo 900, che poi consegnerà la figura di Monteverdi in modo sempre più accresciuto alla musica fatta, alla musica vera, non solo quella letta nei libri di storia della musica, ma quella che si consuma nelle sale da concerto, nei teatri, oppure attraverso i media della registrazione discografica.
Questa edizione, che ricordavamo si è aperta ufficialmente il 13 di giugno, ma in realtà aveva avuto anche delle piccole anticipazioni, proseguirà fino al 29 di giugno. Naturalmente offre una programmazione su diversi ambiti.
Sì, ci sono degli appuntamenti concertistici di vario tipo e diversi anche per i luoghi in cui questi concerti si svolgeranno. Non ci sono solo l'auditorium, la sala del teatro o la chiesa di San Marcellino, l'ex chiesa gesuita che adesso funziona come un altro spazio del teatro Ponchielli, ma ci sono anche i cortili dei palazzi e, cosa particolarmente importante secondo me, anche luoghi dove ci sono persone che non potrebbero recarsi ai concerti, come ad esempio le case di cura o anche il carcere, dove il festival, che ha una sezione chiamata Dappertutto, porterà alcune delle sue produzioni. Poi c'è una diversificazione anche in base ai generi: ci sono concerti, ma ci sono anche opere messe in scena, la prima delle quali, quella di cui parlavi tu, l'inaugurazione ufficiale, è stata Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi. Ma già una delle anteprime del festival, l'11, quindi due giorni prima dell'apertura ufficiale, una rappresentazione semiscenica dell'Orfeo di Gluck con Les Musiciens du Prince diretti da Capuano e Cecilia Bartoli nel ruolo di Orfeo. Non c'è un rapporto diretto con Monteverdi, visto che si tratta di un'opera di un autore che è vissuto quasi 200 anni dopo, però certo, Monteverdi, il compositore della prima opera su Orfeo che noi consideriamo come tale, e poi un altro compositore che ha proposto un nuovo Orfeo, anche questo che ha dato vita ad un nuovo inizio per questo mito sulla scena. Quindi idealmente i due concerti sono collegati.
E di questo mito di Orfeo, così nodale per la storia dell'opera, c'è stata anche un'altra esplorazione, no? Giovedì 19 giugno.
Sì, Orfeo 2.0 a Baroque Opera, dove si è sentito l'Orfeo di Monteverdi, accompagnato e cantato con gli strumenti e le voci con cui siamo soliti sentirlo, ma con la presenza anche di un'altra orchestra, una band rock, quindi dove la parola rock non significa soltanto un modo di eseguire questa musica, ma la presenza effettiva di una musica più contemporanea, più vicina all'epoca presente, che è quella del rock degli anni 60-70. E questo è un esperimento che aggiunge un altro tassello a questa storia musicale di Orfeo, di cui questo è stato uno degli ultimi frutti.
Menzionava Vincenzo Borghetti però l'opera che ha inaugurato ufficialmente, no, la stagione, Il ritorno di Ulisse in patria, una produzione che aveva alcuni elementi in particolare, no, di interesse.
Il ritorno di Ulisse in patria è stato innanzitutto affidato alla regia di Davide Livermore, che è un regista che conosciamo per le produzioni nei grandi teatri, che qui è stato presente nella doppia veste di regista ma anche di interprete. Due parole sullo spettacolo, che ha visto questa Itaca come un posto mediterraneo. Vedendo le scene si era un po' in dubbio se stessimo vedendo un ritorno di Ulisse in patria o una cavalleria rusticana, cioè Itaca un po' come un luogo del Mediterraneo quasi atemporale. quindi dove c'è questo sovrano che ritorna, ma non è connotato in maniera per i costumi e per gli atteggiamenti classica. Insomma, ci sono varie epoche, vari atteggiamenti che si mescolano, anche con l'uso di proiezioni che mostravano la reggia e i suoi esterni in modi molto convincenti. E la presenza poi di Davide Livermore come regista, ma anche come interprete, è stato un recupero di una prassi che era quella dell'epoca in cui l'opera è stata scritta e rappresentata. L'opera veneziana nasce innestando un teatro soprattutto musicale su quella che era la tipica produzione della commedia dell'arte, in cui non c'era un confine specifico tra chi faceva solo l'attore e chi faceva solo il cantante. Certo, c'erano i virtuosi, sicuramente, ma molti avevano delle capacità promiscue. E Davide Livermore, che ha iniziato la sua carriera come cantante, dopo tanti anni è ritornato a calcare le scene proprio come cantante. E quindi ha dato voce e corpo, e devo dire un corpo molto presente, al personaggio di Iro, che è forse uno dei personaggi più interessanti di quest'opera. Un personaggio che non esiste nella storia omerica, ma che è il parassita dei Proci, costantemente affamato, quindi presentato anche con un costume che mette in evidenza questa sua fame insaziabile, vestito con una canottiera anche troppo stretta per le sue misure, sempre imbrattata di sughi o comunque di macchie di unto, e che alla fine però seguirà nel loro triste destino i Proci, che come sappiamo vengono uccisi da Ulisse, ma lui morirà suicida per non voler farsi vincere dalla fame. E il personaggio, come dicevo, è interessante perché mescola insieme i toni della commedia con quelli della tragedia, perché noi ridiamo della fame senza fondo di questo personaggio, però al contempo lo vediamo mentre compie un suicidio. E Monteverdi, nella musica per Iro, mescola i toni del lamento, che era un momento topico delle opere dell'epoca, di cui abbiamo molti esempi nell'Ulisse, pensiamo a Penelope, pensiamo ad Ulisse e alla loro drammatica vicenda. Qui vengono però voltati al buffo, al grottesco, al comico, quindi si ride e si piange allo stesso tempo. E qui bisogna dire che Davide Livermore ha saputo sfruttare in maniera teatrale e drammatica la sua fisicità, quindi dando molta evidenza a questo ventre che non si riesce mai a saziare, e per la paura di provare il dolore della fame alla fine Iro lo accontenta vincendo la fame uccidendosi.
Dolor o martir che l'alma spinge, o mesta rimembranza di dolorosa vista, io vidi Proci estinti, estinti, estinti Proci. I Proci furo uccisi, i Porci furo uccisi. Ah! 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 Io perdei le delizie del ventre e della gola. Chi soccorre il digiun? Chi lo consola? Lo consola? Chi lo consola? Chi lo consola? Chi lo consola? Ah, l'ebile favola, i Proci io perdesti, i Proci, i padri suoi, sorga pur quanto vuoi, lagrime amare meste. Che padre, che padre chi ciba e chi ti veste? Chi più della tua fame s'adonderà le brame? Non troverai, non troverai chi gode più del vasto ventre l'affamate caverne. Non troverai, non troverai chi ride rida, 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 rida.
No. Chi rida?
Del ghiotto trionfar della mia gola. Chi soccorre il digiun? Chi? Chi lo consola? Lo consola. Chi lo consola? Chi lo consola? Chi? Chi lo consola? In fausto giorno a mie ruine armato, poco dianzi mi vinse un vecchio ardito. Or m'abbatte la fame, m'abbatte la fame del cibo abbandonato. L'effigia per nemico, l'ho distrutta, l'ho vinta. Or poco fora vederla vincitrice, voglio uccider me stesso, e non mai che la porte di me trionfo e gloria. Chi si coglie al nemico a gran vittoria. Coraggioso il mio cuore coraggioso il mio cuore, vinci il timore, e pria che alla fame nemica egli soccomba, vada il mio corpo, vada il mio corpo disfamar la tomba.
E quello che abbiamo ascoltato era proprio questo monologo, questa scena di Iro e del suo suicidio. Ed è vero che, come ci diceva Vincenzo Borghetti, pur essendo un suicidio, quindi in qualche modo un momento tragico, anche semplicemente all'ascolto, senza vedere questo ventre prominente, effettivamente fa sorridere. La voce era quella di Davide Livermore, che firmava anche la regia di questa produzione del Ritorno di Ulisse in Patria, e abbiamo ascoltato l'ensemble La Fonte Musica con la direzione di Michele Pasotti, che appunto erano impegnati in tutta l'opera insieme a molte altre voci che adesso non abbiamo modo di citare, perché chiederei piuttosto a Vincenzo Borghetti di portarci verso l'altra produzione operistica, che peraltro diventa anche il pretesto per alcuni dei programmi concertistici, perché l'autore dell'ultima opera è Francesco Cavalli.
Il focus su Monteverdi significa anche il focus sulla fortuna di Monteverdi, quella che la trasmissione della sua arte a Francesco Cavalli, che era presente nella Cappella di San Marco come lui e che sicuramente ha visto e seguito le produzioni monteverdiane nei teatri veneziani nell'ultima fase della vita di Monteverdi, e che poi sarà tra coloro che porteranno l'opera, grazie alla presenza di Mazzarino, anche in Francia. Questa è un'opera infatti che non nasce per l'Italia ma nasce per Parigi, viene rappresentata nella Salle à Machine del Teatro del Palazzo delle Tuileries nel 1662, nell'ambito dei festeggiamenti per le nozze di Luigi XIV con Maria Teresa d'Austria, dopo la pace dei Pirenei. Insomma, era un momento anche dal punto di vista politico molto importante. Capiamo, ascoltando quest'opera, quanto Cavalli avesse ascoltato Monteverdi, chiaramente non solo lui, ma capiamo anche tutta la distanza che esiste tra le opere del 1640 e Il ritorno di Ulisse in patria e gli anni 60 del 600. Nel frattempo a Venezia di teatri che facevano opera se ne erano aperti diversi, erano in concorrenza tra di loro e alcuni aspetti della drammaturgia sono cambiati. La prima cosa da dire è che se Il ritorno di Ulisse in patria segue, pur con qualche variazione, il mito del ritorno di Ulisse a Itaca, come viene narrato nell'Odissea da Omero, nell'Ercole Amante la mitologia diventa quasi un pretesto per tutta una serie di storie parallele che ci si intrecciano in mezzo, insomma, quindi non c'è veramente una base letteraria, ma le fonti vengono utilizzate con capriccio da parte del librettista e quindi poi danno la possibilità al musicista di sfogare la sua inventiva. Ricordiamo che questa era un'opera scritta per le nozze, quindi l'inventiva e l'originalità, la creatività dovevano essere particolarmente evidenti.
Una creatività che è possibile scoprire se avete modo di andare al Teatro Ponchielli di Cremona o il 27 o il 29 giugno per ascoltare questa produzione dell'Ercole Amante di Francesco Cavalli, che sarà diretta da Antonio Greco e con la regia di Andrea Bernard. Del resto, la relazione fra Monteverdi e Cavalli non si esaurisce con questo, ma è esplorata anche in altri appuntamenti.
Molti concerti propongono dei programmi proprio sulla falsariga della diffusione dell'opera di Monteverdi. Ce n'è per esempio uno, quello di Rousset, che ha come titolo Monteverdi e Cavalli, due veneziani a Napoli. Sappiamo per esempio che l'incoronazione di Poppea, oltre che a Venezia, venne rappresentata quasi 10 anni dopo nel teatro di corte vicereale a Napoli, così come anche Cavalli scriverà delle opere per Napoli. Quindi si esplora una diffusione italiana dei due grandi musicisti. Quindi possiamo vedere attraverso tutti i concerti, e sono veramente tanti, sia distribuiti in vari momenti del giorno, in varie località, quindi chi ci si dovesse recare ha veramente di che saziarsi, di godere insomma delle varie offerte di varie dimensioni, dai piccoli concerti da camera alle produzioni più grandi che si occupano di Monteverdi come autore ma anche come mito.
E con un ventaglio piuttosto ampio di autori, perché si va poi indietro in uno degli appuntamenti fino a Palestrina per esempio. Però in alcuni dei concerti si arriva anche piuttosto avanti con le musiche che vengono ascoltate, per esempio il concerto di Marianne Licht che si è svolto il 15 di giugno, si spingeva molto verso il 700. Salutiamo Vincenzo Borghetti ringraziandolo per averci introdotto, raccontato, testimoniato questa edizione del Festival Monteverdi.
Grazie a voi.
E lo facciamo con un estratto dal concerto con la voce del controtenore Marianne Licht, l'Accademia Bizantina guidata da Ottavio D'Antone. Ascoltiamo almeno una parte di Sposa non mi conosci dalla Merope di Geminiano Giacomelli, quindi questo non un autore conosciutissimo, è l'occasione anche per scoprirlo, Venezia 1734.
Thank you.
intervallo. Una cartolina da Oslo, Norske Opera.
All'opera si possono fare tante cose. Nel passato se ne facevano ancora di più, incluso mangiare, giocare d'azzardo, socializzare, financo amoreggiare nei palchi. Ma quello che forse non immaginerete è che sul tetto di un teatro d'opera si possa camminare e scivolare sulla neve. Ed è quello che viene incoraggiato a fare ad Oslo sul nuovo teatro dell'opera. Infatti le sottili variazioni nella struttura del tetto in marmo sono state create dagli artisti norvegesi Christian Blystad, Kalle Grude e Jorun Sannes, concepite proprio per essere calpestate. Situato sulla punta del fiordo di Oslo, inaugurato nel 2008 dopo 7 anni di lavori, l'edificio è opera dello studio di architettura Snøhetta, che ha sede proprio nella capitale norvegese e che ha definito la penisola come il punto di incontro con il resto del mondo. D'altronde lo studio è famoso per la sua filosofia etica, concentrando i suoi progetti sulla valorizzazione della cultura dei paesi in cui si trovano e il rispetto del paesaggio circostante, che si adattano quindi al clima e al sistema ecologico nel quale andranno ad integrarsi. Ecco perché il teatro dell'opera di Oslo sembra essere un tutt'uno con la riva del fiordo, definendo la linea che divide il suolo dall'acqua come una soglia reale e simbolica, una soglia realizzata come una grande parete sulla linea d'incontro tra la terra e il mare, tra la Norvegia e il mondo, tra l'arte e la vita di tutti i giorni. Le superfici esterne angolate dell'edificio sono coperte da un mix di granito bianco svedese e marmo bianco di Carrara, mentre l'interno è dominato da pietra, legno e metallo. Un altro elemento diventato ormai celebre è il lampadario nella sala principale, la cui forma tondeggiante evoca quella di una luna misteriosa e poetica, resa da 5.800 cristalli fatti a mano. Sede dell'opera e balletto norvegese fondati nel 1959, all'epoca con la mitica cantante Kirsten Flagstad come prima direttrice, il teatro dell'opera di Oslo non è solo quello. Come ci si può immaginare, è un centro multiculturale, presto diventato punto di riferimento nella vita della capitale norvegese e anche a pochi passi dalla stazione centrale, un fatto simbolico. La struttura comprende 1100 stanze, la più grande delle quali è l'auditorium, ovviamente, con 1364 posti a sedere e una forma a ferro di cavallo. Spazio quindi per ogni tipo di arte, per ogni tipo di pubblico, per ogni tipo di offerta culturale. Insomma, il modello di un teatro moderno.
Firmato Nicola Cattò.
Thank you.
grandi nomi e le composizioni che oggi ci sono molto familiari sono spesso solo la punta dell'iceberg di una vita musicale, in questo caso parliamo di quella del XVIII secolo, che era popolosissima di musicisti pratici che suonavano, che eseguivano, che dirigevano, organizzavano e naturalmente componevano, la maggior parte dei quali completamente dimenticati. Ce ne sono però alcuni che sono un po' in mezzo e di questi fa parte Karl Ditters von Dittersdorf, 1739-1799, e del quale abbiamo appena ascoltato questo meraviglioso quintetto fra gli insulti e fra tormenti, tratto dalla parte conclusiva di un oratorio, Giobbe, che abbiamo ascoltato con la direzione di Hermann Max. Ma parliamo di Karl Ditters von Dittersdorf perché io ho fra le mie mani un oggetto molto divertente. In realtà è molto interessante sotto molti aspetti. È la sua autobiografia, pubblicata in italiano da Zecchini Editore con la cura di Marco Murara, che è un erudito cultore della materia, appassionato proprio di Settecento dell'area austro-tedesca. Abbiamo però con noi, per parlarne, colui che ha scritto la presentazione contenuta proprio nella pubblicazione di Zecchini, ovvero sia Renato Meucci.
Buon pomeriggio e un saluto agli ascoltatori.
Benvenuto. Partiamo proprio dalle basi. Karl Ditters von Dittersdorf, chi era costui?
Costui era un eccellente violinista, la cui carriera inizia in maniera assai fortunata perché un nobile lo prende sotto le sue cure. Sicuramente questa prima occasione gli facilita di molto il percorso. La sua è una carriera che fa i soliti passi, cioè dalla fase in cui i ragazzi imparavano a cantare, poi imparavano a suonare, poi imparavano la composizione quando ne avevano le qualità. Era un iter quasi segnato per i più dotati, imparavano anche a dirigere naturalmente, a conoscere tutti gli strumenti. Ecco, lui fa questa carriera. Però ad un certo momento, pur essendo facile installarsi a Vienna, dove c'era una straordinaria e fiorente vita musicale, va invece in un posto un po' isolato, a Breslavia, nei paraggi, dove si installa in una corte principesca di un vescovo. Dobbiamo pensare ai vescovi principi di allora, che erano molto appassionati di musica in tutto l'impero, e sfoggiavano dove possibile delle orchestre quasi in concorrenza con quelle viennesi e con quelle più rinomate. Ecco, lui si installa lì e per 25-26 anni sarà il maestro di questa corte, dove però avrà anche varie, tante altre occasioni di viaggi, di incarichi. Uno di questi incarichi non ha nulla a che vedere con la musica, è addirittura quello di sovrintendere alle foreste e alla caccia, che gli renderà peraltro più che il suo compenso e il suo salario come musicista. Avrà poi da fare anche come ambasciatore in qualche modo, come avveniva nelle corti, con le persone più fidate. Ditters von Dittersdorf ha questo von che a un certo punto gli viene concesso, quindi un passaggio al grado nobiliare. C'è tutta una storia raccontata in questa autobiografia.
Non possiamo riassumerla, neanche vogliamo,
neanche
in realtà
vogliamo,
perché è proprio una lettura veramente gustosa e piacevole che invitiamo naturalmente chi ci ascolta poi a fare se è incuriosito.
E anche perché l'autobiografia di un professionista che scala la società, arriva ad un grado alto, altissimo, perché appunto ottiene anche un titolo nobiliare, però rimane sempre, se posso usare il termine, in livrea, cioè rimane sempre un soggetto alle dipendenze di un potentato, e di questo principe vescovo sarà per molti versi un deferente servitore.
Dicevamo prima che le date di nascita e di morte sono 1739-1799, è un contemporaneo di Haydn e anche quello che ci stava dicendo Renato Meucci, no? Lo assimila un po' a Haydn, questa carriera, questa vita, questo lungo periodo passato presso una corte, questo essere un musicista in livrea, diciamo la coscienza di essere un artista e non un servitore, è qualcosa che comincia forse ad aleggiare nell'uno e nell'altro, ma che non è ancora ciò che invece, per esempio, Mozart, che è nato più tardi e morto prima, ma i cui anni centrali di carriera un po' coincidono anche con quelli della fama di Dittersdorf. Ecco, Mozart ne aveva una consapevolezza molto più alta già negli stessi anni, ed è un processo che poi naturalmente arriverà a compimento piuttosto con Beethoven, no? Nella generazione successiva, insomma, qualche anno più tardi.
Nella mia prefazione ho fatto riferimento ad un saggio di Baricco che mi sorprese tantissimo, perché nel confrontare due ritratti di Engr a distanza di una trentina d'anni l'uno dall'altro, con uno sguardo semiologico fantastico, Baricco diceva del primo, che era ancora un esponente della vecchia guardia ma che aveva fatto il primo affaccio su una carriera borghese, del secondo che era un vero borghese, tra l'altro era Messier Bertin, che era il proprietario del Journal du Débat, che era un giornale famosissimo, ma a distanza di pochi decenni, due o tre decenni, la società era completamente cambiata, forse grazie proprio alla avvento delle macchine, del vapore, dell'industrializzazione, chissà, insomma, di tante cose che hanno cambiato il mondo nel giro di pochissimo.
Nel giro di un quarto di secolo davvero cruciale. Il nostro Dieters von Dittersdorf ha al suo attivo moltissime composizioni, moltissime pagine sacre, come quel frammento di oratorio che abbiamo ascoltato prima, oltre 100, 120, credo, sinfonie, quindi pagine sinfoniche, ma anche 40 opere, e se forse la sua musica sinfonica era un pochino più ricordata già nei decenni scorsi, ecco, le sue opere sono state ripescate, riportate in vita di recente, fra cui quella che fu anche il suo grande successo in vita e che peraltro fu rappresentata la prima volta proprio nel 1786 a Vienna, l'anno delle nozze di Figaro di Mozart. Però questa è un'opera certamente più leggera, un Singspiel per essere precisi, Doktor und Apotheker, ovvero sia il dottore e il farmaco. Macista. Ne ascoltiamo un estratto. Le voci sono quelle di Harald Stamm come farmacista, di Wolfgang Schöne come dottore, Dr. Krautmann, e la guida musicale di James Lockhart.
Sie sind ein Charlatan. Ein Ignorant, Sie sind ein Charlatan, ein Ignorant. Ich bin ein weiser Mann, ein Laborant. Ich bin ein weiser Mann, ein Laborant. Ein Schrecken für Gesunde, ein Doktor für die Hunde. Da spricht der Neid aus Ihnen, es zeigen Ihre Mienen. Doch sie bekommen schon noch ihren Lohn. 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 Ich will den armen Grafen rächen und fordere sie zur Fakultät und vor die Universität. Da wär ich dann wie Cato sprechen und sie zum allgemeinen Wohl. Mein Herr, beschämen, wie ich soll. Was, er will mich beschämen? Ja, ich will ihn beschämen. Verdammter Scharlatan, verdammter Scharlatan. Halt ich mich nicht mehr, ich will bei meiner Ehe, bei meiner Ehe, ich will das Ganze, ich soll's dich nicht mehr sagen, ich will Du Pillenfabrikant! Sie sind ein Scharlatan,
Ein Ignorant, Sie sind ein Charlatan. Ich bin ein weiser Mann, ein Laborant. Ich bin ein weiser Mann, ein Laborant. Ein Schrecken für Gesunde, ein Doktor für die Hunde. Das spricht der Neid aus ihnen, es zeigen ihre Mienen. Doch sie bekommen Sturm an ihren Tieren Lohn. Doch sie bekommen Sturm an ihren Tieren Lohn. Doch sie bekommen Sturm nach ihren Lohn. Doch sie bekommen Sturm nach ihren Lohn.
Le voci di Wolfgang Schöne e Harald Stamm, la guida musicale di James Locker, per questo estratto dall'opera, dal Singspiel per essere precisi, più nota di Karl Dieter von Disterow, anche forse quella più di successo ai tempi suoi, compare spessissimo nell'autobiografia di cui stiamo parlando, Doktor und Apotheker. Ci dà anche la misura della capacità che Dietersdorf aveva di declinare le sue capacità compositive in stili e in ambiti molto diversi, come era la norma all'epoca, no? Parlavamo prima con Renato Meucci del suo profilo, della sua evoluzione anche nella consapevolezza di sé, della sua posizione sociale. Parliamo un po' anche della sua musica.
La sua musica è influenzata e influenzerà, a mio avviso, anche grandi autori. È influenzata, tra l'altro, da un'amicizia, da una conoscenza, forse amicizia è un termine un po' eccessivo, con Gluck, che lui ammira tantissimo, è uno dei suoi personaggi di riferimento, col quale farà un viaggio in Italia quando Gluck verrà a Bologna per dare il trionfo di Clelia, con cui si inaugurerà il nuovo rifatto teatro di Bologna. E questo viaggio fu un viaggio estremamente importante, che viene raccontato nei dettagli, e la figura di Gluck che ne emerge è molto interessante e stimolante. Come idoli e come personaggi a cui lui fa riferimento con molta deferenza ce ne sono svariatissimi, però io direi che i più famosi sono certamente Mozart e Clementi, perché di loro parla in termini entusiastici e li considera i più grandi improvvisatori che abbia mai sentito, e anzi, messo di fronte all'ascolto di altri improvvisatori con altri strumenti, per la verità, tra cui un flautista di cui si prende gioco sostanzialmente, dice che non è possibile paragonare quello che Mozart o Clementi facevano al pianoforte, ma soprattutto le idee che li ispiravano, la genuinità, la variegata capacità di invenzione. Lui dice perfino di Mozart che a un certo punto esagera un po', perché ha talmente tante idee
che non lascia respiro.
Esattamente. Pensate che bella ammirazione. Un'altra cosa che sicuramente lascia colpiti chi come me è interessato alla storia della prassi esecutiva è il fatto di avere, per esempio, un senso di che cosa era veramente la cadenza, cioè dove il virtuoso doveva dare il meglio di sé come violinista, ma anche come altro strumentista, era proprio la cadenza, che oggi viene in sostanza un po' incasellata, viene ripetuta, preparata e in qualche modo cristallizzata, e che invece era proprio il momento in cui ci si sbizzarriva, come fanno un po' i jazzisti, se vogliamo. E ancora tanti altri frammenti di vita che raccontano la prassi musicale di quell'epoca. Uno di quelli che mi ha più sorpreso è quando lui dice: faremo sedere i musicisti come si fa a Vienna. Quindi vuol dire che normalmente gli orchestrali suonavano in piedi e che una sua riforma è stata quella di farli sedere. Bisogna tenere presente che i cambiamenti che sono avvenuti, e non da ultimo la creazione della figura del direttore d'orchestra, di cui Dieters von Dietersdorf è uno dei primi rappresentanti a mia conoscenza, subito dopo verrà Spohr, anche lui violinista, e sono quelli che hanno cominciato a dirigere, probabilmente usando l'archetto del violino, anzi sicuramente, come se fosse una bacchetta moderna e magari poi suonando anche i passi più difficili. È un mondo molto interessante e l'autobiografia di questo grande musicista ne è una testimonianza.
È una grande successione di aneddoti sostanzialmente in cui certamente, appunto, queste informazioni illuminanti vanno un pochino estratte. Ricordo che la versione italiana naturalmente di questa autobiografia è curata da Marco Murara con una presentazione di Renato Meucci e pubblicata da Zecchini Editore. E noi salutiamo il nostro ospite.
Grazie, grazie dell'invito e grazie a chi ci ha ascoltato.
Ci congediamo anche da voi per questa puntata del Ridotto dell'Opera, naturalmente ancora con la musica di Karl Ditters von Dittersdorf. Torniamo all'ambito sacro, sentiamo un estratto dal Dies Irae del suo Requiem a partire da Mors Stupebit con la direzione di Georg Ratzinger.
Oh.